Ciao a tutti e benvenuti in questo webcast del percorso per sviluppatori su SharePoint 2010. Io sono Giuseppe Marchi, sono Microsoft MVP su SharePoint e faccio parte di SharePointCommunity.it, la community italiana per sviluppatori professionisti IT che lavorano su SharePoint. Se volete contattarmi, quelli che vedete sono i miei riferimenti. Potete visitare il mio sito all'indirizzo www.peppe.net.it. Oppure potete scrivermi via mail all'indirizzo info@peppe.net.it, oppure potete utilizzare Twitter. Assieme a me, durante questo percorso, c'è Paolo Pialorsi di Deplip, speaker internazionale e autore di libri per Microsoft Press, tra i quali Programmare, Microsoft LingQ e SharePoint 2010 Developer Reference. In questo webcast vedremo come scrivere personalizzazioni JavaScript all'interno di SharePoint 2010, quindi come utilizzare tutto il modello d'oggetti client-side legato a JavaScript che viene offerto da SharePoint 2010 per le nostre customizzazioni. Abbiamo visto già che cos'è il Client Object Model di SharePoint 2010, l'abbiamo visto utilizzare all'interno di applicazioni .NET e applicazioni Silverlight. Vediamo adesso come utilizzarlo all'interno di personalizzazioni JavaScript. L'ECMAScript Class Library non è altro che appunto il Client Object Model per JavaScript, quindi una serie di librerie preconfezionate JavaScript che sono presenti all'interno dell'installazione di default di SharePoint 2010 e soprattutto già presenti all'interno della user interface di SharePoint, che ci danno la possibilità di interagire con i dati che sono salvati all'interno di SharePoint 2010 attraverso le nostre personalizzazioni JavaScript. Questo modello d'oggetti è utilizzato molto spesso legato alla customizzazione della barra dei ribbon. Come sapete, SharePoint 2010 nella sua interfaccia di default vede un grosso utilizzo della barra dei ribbon e soprattutto un grosso utilizzo di applicazioni che non effettuano il refresh della pagina e che devono quindi per forza utilizzare JavaScript per arrivare a questi risultati. Inoltre possiamo utilizzare questo insieme di librerie all'interno delle nostre web part personalizzate oppure all'interno di master page, application page e così via. Chiaramente, essendo delle librerie JavaScript, viene poi molto facile legare l'utilizzo di queste funzioni preconfezionate con uno o più plugin JavaScript che sono disponibili già sul web. Nel corso della demo vedremo come utilizzare il Client Object Model per JavaScript assieme a jQuery, che è sicuramente uno dei più famosi. Questo insieme di class library offerto da SharePoint 2010 vede la presenza di uno o più file .js. Qui ne ho elencati un po', il più famoso, diciamo, i due più utilizzati sono l'sp.js e l'sp.runtime.js, che contengono le funzioni e la definizione dei tipi di base per interagire con i contenuti di SharePoint 2010. Poi abbiamo librerie particolari legate all'utilizzo delle finestre modali, oppure delle notifiche, oppure dei ribbon e così via. Quello che dobbiamo sapere è che questi file stanno all'interno della SharePoint root, per la precisione, sotto il percorso, sotto la directory layouts. Sono sempre presenti all'interno delle nostre pagine perché vengono referenziati dalla master page di SharePoint 2010 e per ognuno di questi file .js abbiamo sia una versione, diciamo, di produzione sia una versione per il debug. Queste versioni hanno il nome sp.js debug.js, cioè il nome del file di produzione è .debug.js, che ci permette all'interno di Visual Studio di abilitare l'IntelliSense e di fare debug all'interno del client object model. Ok, vediamo ora come utilizzare questo modello client side legato a personalizzazioni JavaScript all'interno di una soluzione SharePoint 2010. Apriamo una nuova istanza di Visual Studio, creiamo un nuovo progetto di tipo SharePoint Empty Project e lo chiamiamo BIT Demo 6, che questo dovrebbe essere il mio sesto webcast, se non sbaglio. Ok, scegliamo la tipologia di deployment, farm deployment, e l'indirizzo della site collection in cui vogliamo fare i nostri test. Inseriamo velocemente una web part all'interno della nostra soluzione che chiamiamo Demo.js. Ho scelto la tipologia Visual Web Part per poter utilizzare il designer grafico e per poter scrivere codice JavaScript all'interno di una pagina di markup. Ok. Fatto questo, posso iniziare a scrivere il mio codice JavaScript inserendo un tag script dove specifico qual è il linguaggio che andrò a utilizzare. Inserisco poi un bottone per lanciare una mia eventuale funzione che chiamerò loadLists. Ok. E poi un div per vedere quelli che sono i risultati dell'utilizzo del client object model tramite JavaScript. Ok. All'interno della mia parte di script inizio a scrivere una funzione JavaScript normale. In realtà me ne servono tre di funzioni. Una per leggere i dati da SharePoint, una per gestire un eventuale successo della mia chiamata SharePoint e una per gestire un eventuale fallimento. Chiaramente nel nostro bottoncino all'evento on click io chiamerò la mia funzione loadLists. Ok. Detto questo, posso iniziare ad utilizzare il client object model di SharePoint 2010. Per facilitarmi, posso inserire all'interno della mia web part un po' di codice in modo tale da abilitare un po' di IntelliSense all'interno del mio user control. Questo mi serve per fare in modo di poter creare un nuovo oggetto di tipo client context. La classe client context è la stessa che avrete visto anche nei webcast legati allo sviluppo di applicazioni .NET e Silverlight tramite il client object model. Io prendo questa classe dal contesto corrente perché JavaScript come Silverlight sta all'interno della pagina di SharePoint 2010, quindi è già all'interno del contesto di SharePoint stesso. Fatto questo, posso recuperare tutte le mie liste del sito corrente tramite la proprietà getWeb e la proprietà getLists. Ok. L'unica differenza che potete già notare rispetto all'utilizzo di queste classi all'interno di applicazioni .NET o Silverlight è diciamo, la sintassi delle proprietà. Come sapete, JavaScript non ha il concetto di proprietà e quindi devo utilizzare delle funzioni, quindi la proprietà web, che normalmente si chiama web, qui si chiama get underscore web, quindi per ogni proprietà abbiamo un get e un set. Okay? Per il resto vedete che comunque il codice è molto simile a quello che abbiamo già visto all'interno degli altri webcast. Detto questo, devo seguire sempre le tre regole di creazione del tag contesto client, load dei contenuti che voglio visualizzare all'interno della mia personalizzazione JavaScript e esecuzione context e esecuzione della mia query. In questo caso, come in Silverlight, devo eseguire la query in maniera sincrona, in modo tale da non bloccare il browser per ogni mia query lato server. Per far questo ho bisogno della creazione di due callback che fanno riferimento al metodo onSuccess e al metodo non callback ma delegate e al metodo onFail, ok? In modo tale da gestire il comportamento del mio script sia in caso di successo sia in caso di fallimento. Queste due funzioni vogliono due argomenti, che sono l'oggetto chiamante e una serie di argomenti. Nel caso di errore stamperò a video un alert per ora. Nel caso di successo, che cosa voglio fare? Voglio andare a inserire l'elenco delle liste che sono presenti all'interno del sito SharePoint corrente all'interno del nostro div results. Quindi che cosa faccio? Creo una variabile temporanea che mi conterrà un po' di HTML, nel mio caso una bella lista puntata, e inizio a ciclare tutto l'oggetto list che durante la query server side dovrebbe essere stato popolato con tutte le liste presenti all'interno del sito SharePoint corrente. Ok. Per ciclarlo devo creare un enumerator tramite il metodo enumerator getEnumerator. Questo mi permette di fare un ciclo while in modo tale da ciclare su tutte le liste, cioè su tutti gli elementi della mia collezione, così da poter recuperare una singola lista tramite la proprietà getCurrent e stampare a video il suo titolo. Era getTitle. Ok, no, era get title, perfetto. Ok, detto questo, posso recuperare tramite il suo ID che è results il mio div e popolarlo con la proprietà in HTML dell'HTML che ho appena generato. Ok. Una cosa molto importante che mi devo ricordare, l'ho anche scritto qui prima di fare il deployment di questa web parte, è di disabilitare l'utilizzo dell'IntelliSense. Questo perché se io mantengo la referenza a questi script all'interno della pagina, faccio andare la pagina in errore perché, come vi dicevo, ogni masterpage di SharePoint ha già il sp.js all'interno delle sue referenze e quindi io gliene sto mettendo, diciamo, un altro. Quindi disabilito questo pezzo di codice e faccio il mio deployment. Visual Studio crea per me la soluzione.wsp, ne effettua il deployment all'interno del mio sito e abilita tutte le feature necessarie. Ok, faccio un refresh della home page del sito di root della mia site collection, così da poter provare ad inserire la mia web part. Ok, facciamo edit della pagina, inseriamo una nuova web part che troveremo nel gruppo custom, eccola qua, demo.js. Ecco il nostro bottoncino, proviamo a cliccare in questo momento viene fatta la query server side ai contenuti di SharePoint 2010 e vengono visualizzati all'interno del nostro div. Come vedete, in questo caso io ho stampato direttamente l'HTML all'interno di questo div, però magari potevo utilizzare un po' più di animazione e un po' più, diciamo, di magia che ci può dare jQuery. Come vi dicevo, l'utilizzo del Client Object Model per JavaScript è molto legato all'utilizzo di questi plugin, soprattutto all'utilizzo di jQuery. Vediamo ora come inserire jQuery all'interno della nostra soluzione e modificare la nostra web part così da avere un pizzico di animazione in più. Ok, vado nel sito di jQuery, scarico il file di produzione. Al momento di questo webcast siamo alla versione di jQuery 1.6.2, lo salvo sul desktop per ora, okay. Lo prendo, lo copio e vado all'interno della mia soluzione. Per fare il provisioning di jQuery ho una o più possibilità. Posso inserire il file all'interno della directory layouts utilizzando la funzionalità dei Mapped Folder che mi offre Visual Studio 2010, quindi creo una nuova directory sotto la directory layout della SharePoint root e ci metto il file.js al suo interno. Allo stesso modo potevo fare il provisioning di questo file salvandolo all'interno di una document library di SharePoint oppure utilizzando un modulo e così via. In questo caso noi lo mettiamo sotto la directory layouts e per utilizzarlo poi all'interno della pagina posso semplicemente inserire un nuovo tag script che utilizza l'attributo src per recuperare il nostro file JavaScript di jQuery. L'indirizzo di questo file è underscore layouts, nome della cartella che è bit underscore gemo.js, come il nome del nostro progetto, e il nome del file.js di jQuery. Con jQuery cosa possiamo fare? Innanzitutto abbiamo la possibilità di utilizzare i selettori, che sono molto, veramente molto comodi. E come vi dicevo, un po' di animazioni in modo tale da visualizzare il nostro contenuto attraverso un effetto di sliding. Allo stesso modo, così come ho utilizzato invece la proprietà in HTML, tramite l'utilizzo di jQuery posso inserire il mio HTML all'interno del mio div attraverso la chiamata della funzione omonima HTML. Ok, vediamo cosa succede facendo il deployment di questa modifica e della nostra web part. Dobbiamo aspettare qualche secondo per permettere a SharePoint di fare a Visual Studio di fare il deployment e a SharePoint di risvegliarsi dopo un riciclo dell'application pool che viene fatto ogni volta che viene effettuato un deployment di una farm solution. Questo non avviene per le sandbox solution, ma avremo un webcast apposito per spiegarvi che cosa sono le sandbox solution. Ok, in questo momento il file .js di jQuery dovrebbe essere già all'interno della pagina e soprattutto caricato all'interno della SharePoint root. Se clicco sul mio bottoncino, vedrò effettivamente l'effetto che mi aspettavo. Ok, un'altra cosa molto interessante legata al provisioning di jQuery è che in questo esempio io ho inserito il riferimento al file.js di jQuery direttamente all'interno della web part. Questo è comodo se voglio utilizzare jQuery solamente all'interno della mia web part, ma invece è molto scomodo se ho intenzione di utilizzare jQuery in più parti della mia site collection o del mio sito SharePoint. Detto questo, commentiamo il riferimento a jQuery in questa locazione, cioè all'interno della nostra web part, e vedremo un'altra tecnica con cui installare jQuery e in generale dei file JavaScript all'interno di siti e site collection SharePoint 2010. Questo ve lo dico perché è molto utile inserire tutta la logica di funzionamento JavaScript e di utilizzo del client object model di JavaScript all'interno di file esterni che poi possono essere riutilizzati in tutta la nostra site collection. Per fare diciamo, questo deployment di jQuery e in generale di file.js esterni alle nostre web part o comunque alle nostre personalizzazioni, devo inserire un nuovo elemento di tipo empty element. Nel nostro caso lo chiamo install jQuery, ok, e iniziare a scrivere il provisioning per una custom action. Questa custom action deve avere per forza un identificativo, deve avere un title, installazione di jQuery, deve avere una location che in questo caso è la location script link e deve avere la valorizzazione dell'attributo script src. Script src non dice altro che al template di rendering di SharePoint di inserire il contenuto, cioè il link specificato all'interno di questo attributo in ogni pagina della site collection di SharePoint o della site collection di SharePoint se inseriamo questa custom action all'interno di una feature a livello di site collection oppure all'interno di singoli siti all'interno di tutte le pagine di singoli siti se utilizziamo questa custom action all'interno di una feature con visibilità web, quindi a livello di un singolo sito. Io recupero il mio indirizzo, cioè l'indirizzo del mio file jQuery, ok? In automatico Visual Studio 2010 ha inserito questa custom action all'interno della mia feature, assieme alla mia web part. Così facendo, siccome ha scope a livello di tutta la site collection, io se abilito questa feature all'interno della mia site collection, potrò utilizzare jQuery in tutte le pagine della mia site collection. Ok? Quindi vediamo se il nostro codice jQuery, nonostante non ci sia il riferimento diretto al file all'interno della web part, continuerà a funzionare dopo un deployment, chiaramente. Ok. Effettuiamo un refresh della nostra pagina. Ok, proviamo a fare clic sul nostro bottone. La prima richiesta chiaramente è un po' più lentina delle altre e vediamo che comunque l'applicazione delle funzioni di jQuery continua a funzionare anche con la seconda modalità di deployment. Ok, detto questo, vediamo un'altra delle applicazioni più frequenti del client object model per JavaScript all'interno di SharePoint 2010, che è quella dell'utilizzo di queste funzioni legate alla customizzazione della barra dei ribbon. Andiamo quindi all'interno della nostra soluzione, aggiungiamo un nuovo elemento sempre di tipo empty element per la definizione di un ribbon d'esempio. In questo caso io ho il codice già pronto per la definizione del nostro ribbon. Questo perché avremo un webcast specifico per insegnarvi a customizzare la barra dei ribbon. Per ora vi basta sapere che ho inserito un bottone custom con l'etichetta update title all'interno di tutte le liste che hanno registration ID 100, che sono più o meno tutte le liste create con il template custom list, e ho legato a questo bottone uno specifico comando che però ancora non ha nessuna azione né nessuna logica di abilitazione o disabilitazione. Il primo punto dove può essere utilizzato il Client Object Model di SharePoint 2010 è proprio quello nell'abilitazione o disabilitazione dei ribbon all'interno della pagina. Come saprete, se noi apriamo una lista custom all'interno di un sito SharePoint e creiamo un nuovo elemento che si chiamerà Peppe, se seleziono questo elemento tramite l'interfaccia di default di SharePoint 2010, mi si abilitano o disabilitano uno o più ribbon all'interno della barra dei ribbon. Se ne creo due e ne seleziono due, avrò ancora meno bottoni in base, diciamo, alla mia selezione. Siccome io sto personalizzando questa barra dei ribbon, voglio fare in modo di applicare lo stesso comportamento anche al mio ribbon custom. Come fare? Attraverso il modello d'oggetti client side per JavaScript. Quindi, utilizzando una particolare funzione che è la funzione getSelectedItems della classe selection, che sta all'interno del namespace list.esp.listOperation, posso fare in modo di abilitare il mio bottone, quindi il mio comando, solamente quando gli elementi selezionati all'interno della lista sono più di uno. Ok. Allo stesso modo, invece, posso utilizzare l'attributo command action del comando legato a un ribbon per far eseguire una mia funzione personalizzata. In questo caso, io voglio chiamare una mia funzione che si chiama bulk update. Questa funzione ancora non esiste. Quindi la devo andare a creare e la vado a creare all'interno di un file.js che andrò a creare sotto la directory layouts, nella stessa directory dove ho inserito il nostro file di jQuery. Quindi creo un nuovo elemento, seleziono la tipologia JavaScript file e lo chiamo bit.js. Ok. Per prima cosa, come abbiamo fatto anche all'interno della web part, devo abilitare l'IntelliSense nel nostro file.js. Per farlo uso questa sintassi particolare di utilizzare i tre slash e di utilizzare questo tag XML in modo tale da far capire all'IDE di Visual Studio 2010 che io voglio utilizzare tutte le funzioni che sono presenti all'interno di tutti i file.debug del client object model di JavaScript, legato a JavaScript. Quindi, detto questo, posso creare la mia funzione bulk update. Come prima, creo una funzione per gestire il successo della nostra richiesta server side e una funzione per gestire il fallimento. Nel fallimento ci metto sempre un alert e gli passo sempre i due parametri che abbiamo visto anche prima. Nel caso invece di successo, quello che voglio fare nella mia query server side è aggiornare il campo title di tutti gli elementi che ho selezionato all'interno della mia lista SharePoint 2010. Quindi, in fase di successo, io voglio dire all'utente che il suo update è stato completato correttamente, però magari senza utilizzare un alert che magari è un po' più invasivo. Per rendere, insomma, la nostra applicazione, diciamo, più fluente, quello che possiamo fare è utilizzare le notifiche. di SharePoint 2010. Le notifiche fanno parte del Client Object Model per JavaScript offerto da SharePoint 2010. Quindi se io chiamo il namespace usp.i. e utilizzo la classe notify, posso utilizzare il metodo addNotification per notificare l'utente con un toast a comparsa e a scomparsa. Quindi update eseguito con successo. Ok. Lo stesso lo posso fare all'interno della nostra funzione di aggiornamento del campo title, in modo tale da notificare l'utente che l'aggiornamento è in corso. Ok. Detto questo, posso creare il mio contesto proprio come abbiamo fatto prima. Ok. Poi posso recuperare tutti gli elementi che sono stati selezionati all'interno della mia lista SharePoint utilizzando la classe Selection e il metodo getSelectedItems, proprio come abbiamo visto prima per recuperare e per abilitare o disabilitare il ribbon in base alla selezione dell'utente. Poi posso recuperare, sempre utilizzando la stessa classe, posso recuperare l'ID della lista corrente tramite il metodo getSelectedList e così facendo posso anche recuperare il vero SPList dal contesto corrente. Quindi utilizzo il contesto, prendo il sito web corrente, prendo la mia collezione di liste e recupero la mia lista tramite il mio ID. Come avete visto, all'interno, se utilizziamo un file.js e non una web part, abbiamo un supporto all'IntelliSense un po' più migliorato rispetto a quello che abbiamo se scriviamo codice JavaScript all'interno di web part. Ok, fatto questo, posso ciclare tutti gli elementi selezionati. Items. Ok. Per ognuno di questi devo recuperare l'elemento effettivo dalla nostra lista, quindi utilizzo il metodo getItemById proprio del client object model di SharePoint 2010 e passo a questo metodo l'ID di uno degli elementi selezionati. La cosa a cui devo fare molta attenzione è che un singolo elemento selezionato all'interno dell'interfaccia di SharePoint non ha tutti i valori dell'elemento stesso, quindi non si porta dietro tutti i valori delle colonne, tutti i valori nascosti e così via, ma si porta dietro veramente poche informazioni per rendere la richiesta, diciamo il suo utilizzo, è molto più veloce. Quindi una delle poche cose che abbiamo a disposizione da un elemento selezionato tramite l'interfaccia di SharePoint è il suo ID, quindi possiamo poi utilizzarlo per recuperare effettivamente il vero elemento tramite il client object model. Fatto questo, io voglio modificare il valore del campo title di tutti gli elementi che ho selezionato all'interno della lista. Questo lo faccio chiamando la funzione setItem e specificando su che campo voglio modificare cosa. In questo caso sul campo title ci scrivo ciao BAT. Ok. Detto questo, chiamo il metodo update e una volta che ho fatto l'update di tutti gli elementi selezionati all'interno della mia lista, posso passare all'esecuzione execute query async della mia query lato server. Quindi creo i miei due delegati, così come abbiamo visto prima, utilizzando la funzione di successo e la funzione di fallimento. Ok, e se tutto va bene, dovrebbe, il mio script dovrebbe fare quello che voglio. L'unica cosa che manca è, da questo file di definizione del ribbon, io è vero che chiamo la mia funzione JavaScript tramite il suo nome, ma è anche vero che non ho all'interno della pagina alcuna referenza al mio file bat.js. Quindi come devo fare? Prima della definizione del mio ribbon, creo una nuova custom action in modo tale da installare all'interno di tutte le pagine della mia site collection SharePoint la mia customizzazione JavaScript, quindi il mio file JavaScript. Come vi dicevo, gli devo dare un ID, lo chiamo sbat.sampleribbon.js, gli devo dare una location che è script link, come abbiamo visto prima, e gli devo dire qual è il percorso del mio link, che sarà sempre underscore layouts slash BAT underscore demo 6, BAT underscore demo 6, e il nome del file BAT.js. Ok, proviamo a fare deployment della nostra soluzione. Se tutto va bene, dovremo vedere all'interno della nostra lista custom un nuovo ribbon all'interno della barra dei ribbon. Questo ribbon si dovrebbe abilitare solamente quando sono selezionati all'interno dell'interfaccia web più di un elemento. Questo l'abbiamo specificato, come dovreste ricordarvi, all'interno dell'attributo enable script. Infatti ho controllato che la lunghezza della collezione degli elementi selezionati fosse maggiore di 1, in modo tale da abilitare il ribbon. Se clicco su un singolo elemento, vedete il nostro ribbon custom che non è ancora abilitato. Se clicco su due, finalmente si abilita. E se tutto va bene, al click noi dovremo vedere prima una toast notification qua sulla destra, che ci dice che l'aggiornamento è in corso, e poi sempre una seconda notification che ci dice che l'aggiornamento del campo title è andato a buon fine. Ok, ecco la nostra con le nostre due notification. Facciamo un refresh della pagina e vediamo che effettivamente è stato modificato il valore del campo title per tutti gli elementi che io avevo selezionato all'interno della lista. Capirete bene che l'utilizzo del Client Object Model di JavaScript offerto da SharePoint 2010, assieme sia allo sviluppo di WebArt che soprattutto alla customizzazione della barra dei ribbon, è una cosa veramente potente, che ci permette di fare veramente tante operazioni con i contenuti che sono inseriti all'interno del nostro sito SharePoint e quella che è l'interfaccia utente, in modo tale da alzare notevolmente l'esperienza che ha l'utente nell'utilizzo della vostra applicazione SharePoint. Ok, durante questi minuti abbiamo visto che cos'è il Client Object Model legato alle personalizzazioni JavaScript. Abbiamo visto com'è disponibile e come possiamo utilizzarlo per far interagire i nostri script JavaScript con le informazioni e i contenuti che stanno all'interno di SharePoint 2010. Con questo webcast abbiamo finito la miniserie di webcast legati al Client Object Model. Io vi ringrazio, vi ricordo che potete trovare i sorgenti della demo che ho appena scritto all'interno del mio sito www.pepe.net.it, e vi aspetto alla prossima puntata.